Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti da Eliana Storri all'appuntamento con la salute. I temi di oggi, il convegno al Gemelli su intelligenza artificiale, opportunità e rischi in medicina. Poi farmaci e bambini sul numero del magazine del Bambin Gesù a scuola di salute. Ha avuto luogo ieri al Gemelli un incontro sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale in campo medico. Fra i relatori c'era il professor Massimo Massetti, direttore area cardiovascolare e unità operativa complessa di cardiochirurgia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che salutiamo. Professore, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Professore, intelligenza artificiale, cosa intendiamo in particolare? La robotica ha già un ampio utilizzo nella chirurgia e la microchirurgia, nelle sale operatorie. Qui si parla di un'intelligenza che non solo agisca, ma che possa pensare come un umano.
Beh, certo, siamo di fronte a quella che possiamo definire una potenziale futura rivoluzione in campo tecnologico. È paragonabile al momento in cui la tecnologia digitale, quindi internet, è entrata nella nostra società, nel nostro modo di vivere e quindi anche in sanità. E quindi l'intelligenza artificiale, come lei ha appena definito, è uno stadio successivo a quello dell'applicazione delle tecnologie digitali in sanità, in particolare al campo diagnostico, nella elaborazione, nella gestione degli esami che servono per diagnosticare, oppure anche addirittura in campo terapeutico, come la telemanipolazione, la robotica. Ecco, queste tecnologie sono già oggi una realtà e le applichiamo nella nostra pratica quotidiana al servizio appunto dei nostri pazienti. Adesso c'è un'evoluzione successiva in cui queste tecnologie legate appunto all'elaborazione di sistemi informatici evoluti permetteranno in un futuro, alcune applicazioni le abbiamo già oggi disponibili, per migliorare ancora di più, diciamo, l'elaborazione di certe informazioni e realizzare delle terapie ancora più in maniera efficace. Si parla di una nuova specie silicio, appunto come la specie umana. La specie silicio è quella rappresentata da nuove macchine che non saranno solo capaci di fare dei calcoli, per quanto complicati, ma saranno in grado anche di elaborare nuove informazioni a partire da una mole di dati che hanno a disposizione.
Nel suo campo, in particolare l'area cardiovascolare e la cardiochirurgia, come potrà avvalersi dell'intelligenza artificiale?
Ma sicuramente in più modi. Come dicevo, oggi nel percorso di cura in sanità abbiamo tutta una parte che è legata alla diagnostica, quindi alla capacità di capire quale sia la malattia e quale sia l'estensione dei danni legati alla malattia, e poi c'è tutta la parte della terapia, quindi tutto quello che noi facciamo per curare organi ammalati, in particolare il cuore e i vasi della circolazione appunto, e in questi due campi le nuove tecnologie che verranno da questa intelligenza artificiale permetteranno un miglioramento. Ora è chiaro che in questo dibattito noi abbiamo anche discusso dei rischi potenziali, perché è chiaro che quando una macchina elabora da sola nuove informazioni, bisogna essere sicuri che queste informazioni siano sempre finalizzate, diciamo, in senso positivo. Non si può escludere che ci possano essere delle derive, degli errori, per cui queste macchine possano elaborare delle informazioni che poi possano risultare dannose alla finalità per cui sono state concepite.
Quindi ci sarà sempre il controllo umano?
Questo sicuramente, perché dobbiamo rendere sempre affidabile questa situazione. Chiaramente di fronte a questi scenari dobbiamo essere sicuri che le macchine siano affidabili e facciano il lavoro per cui le abbiamo create, le abbiamo messe a punto, ma soprattutto io penso che il fattore umano sarà sempre importante, perché proprio nel concetto di cura l'aspetto umano, dell'umanizzazione della presa in carico dei pazienti, questa è ancora e sarà per molto tempo una qualità insostituibile dell'uomo rispetto alla macchina.
Professore, grazie per essere stato con noi, per questo suo punto di vista che ci ha dato. Le auguro buon lavoro.
Grazie, arrivederci a tutti i radioascoltatori e a lei. Grazie di avermi invitato.
Radio Vaticana Italia.
Era il professor Massimo Massetti, direttore area cardiovascolare, unità operativa complessa di cardiochirurgia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che ci ha illustrato in che modo l'intelligenza artificiale potrà interagire con la medicina e aiutare gli operatori sanitari. Ma dal punto di vista etico, quali aspetti devono essere presi in considerazione quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla medicina? Risponde Monsignor Mauro Cozzoli, ordinario di teologia morale presso la Pontificia Università Lateranense.
I riverberi etici dell'intelligenza artificiale sono notevoli, mi limito a qualcuna in particolare. Innanzitutto va tenuto presente che l'intelligenza artificiale applicata alla medicina significa non applicata a qualcosa, ma a qualcuno, e quindi non a delle cose, ma a delle persone in situazione critica come la malattia. Per cui bisogna tener conto di questo, e perché eventuali errori o eventuali limiti delle intelligenze artificiali procurano poi danni sulle persone. Indubbiamente la intelligenza artificiale applicata alla medicina consente un progresso, una ottimizzazione delle cure, però questo ciò non toglie che gli operatori sanitari, i medici in questo caso, siano veramente attenti in questa applicazione. Non possono essere soltanto dei mediatori di quello che le intelligenze artificiali stabiliscono, decidono, devono farne un uso oculato e prudente. Primo. Secondo, le intelligenze artificiali sono impersonali, non guardano in faccia le persone. Ora, la relazione medica è una relazione interpersonale segnata, scandita dalla qualità empatica della relazione medica, è scandita da quella che in medicina si chiama l'alleanza terapeutica. Questa relazione empatica, questa alleanza terapeutica nell'attenzione, nella diagnosi, nel trattamento e nella cura dei malati, con le intelligenze artificiali non deve essere perduta. E quindi il ruolo del medico deve essere non sostituito dalle intelligenze artificiali, ma piuttosto riqualificato e potenziato.
L'intelligenza artificiale potrà agire, potrà addirittura pensare, ma non potrà sentire come può sentire una persona.
Esatto, è proprio questo. Le intelligenze artificiali funzionano, e funzionano bene, è sempre meglio, insomma, però la loro è una funzione, mentre invece quella del medico è una relazione medica, è un'alleanza medica, è un rapporto interpersonale, per cui le due componenti devono integrarsi in ordine a una ottimizzazione e umanizzazione delle cure mediche che in questo modo le intelligenze artificiali possono consentire e devono consentire.
Radio Vaticana Italia.
Era Monsignor Mauro Cozzoli, ordinario di teologia morale presso la Pontificia Università Lateranense sull'intelligenza artificiale in medicina. Una pausa musicale, poi andiamo al Bambino Gesù.
The stars are Radio Vaticana Italia, mandaci un WhatsApp al numero 335 12 43 722.
Qual è l'uso corretto dei farmaci in pediatria? Quando è il caso di usare antibiotici? Sono alcune delle domande alle quali rispondono gli specialisti sul magazine A Scuola di Salute, il magazine dell'Istituto per la Salute dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Ed è con noi la dottoressa Tiziana Corsetti, responsabile della struttura complessa di farmacia dell'ospedale. Dottoressa, benvenuta.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Farmaci e bambini, cosa si deve sapere nella somministrazione di medicine ai bambini?
Allora, naturalmente è importante sapere tutto quello che può essere un effetto collaterale per un bambino e naturalmente anche per un adulto. Quando si pensa a un farmaco e si pensa a un bambino, bisogna pensare che un bambino non è un piccolo adulto e quindi quando si pensa ai dosaggi dei farmaci non bisogna far riferimento a quelle che sono le forme farmaceutiche nate per gli adulti, ma il bambino deve essere proprio tenuto in considerazione anche non solo al principio attivo, quindi alla sua reale indicazione, ma anche proprio alla forma farmaceutica. Questa è la cosa principale che i genitori devono sapere, soprattutto non abusare dei farmaci. A volte un genitore tiene i farmaci in casa anche per un uso proprio e utilizza il farmaco in maniera non corretta. Il farmaco va utilizzato solo in caso di reale necessità e secondo le appropriate indicazioni terapeutiche e mediche.
Per quanto riguarda specificamente gli antibiotici, che già sì, l'adulto diciamo non ne fa un uso propriamente corretto, cosa succede invece nei bambini?
La stessa cosa, l'antibiotico non va mai preso quando si ha la febbre, assolutamente bisogna aspettare l'indicazione medica e non è tra i farmaci addirittura da tenere in casa se non a consiglio del medico, da poterlo utilizzare a volte quando si trova in situazioni particolari, il genitore telefonicamente avverte il medico e il medico prescrive l'antibiotico. L'antibiotico va utilizzato solo in casi di estrema necessità e naturalmente non farne un abuso. Non in caso di tosse, non in caso di prima febbre, ma attendere il consiglio del medico.
Anche per l'uso dell'aerosol, che sembra una pratica così innocua, in realtà non lo è per i bambini.
Assolutamente, anche l'uso del farmaco utilizzato per l'aerosol non deve essere utilizzato nei casi in cui si ha una tosse o in caso in cui il bambino non respira bene, perché bisogna valutare se il bambino è allergico, se il bambino chiaramente si trova e respira bene e soprattutto l'età del bambino per evitare problematiche anche di respirazione.
Il magazine A Scuola di Salute cita anche ciò che non dovrebbe mai mancare in casa.
Sì, quello che non deve mai mancare in casa, come anche quelli che devono essere portati in viaggio. Bisogna chiaramente pensare che in casa, a parte l'antipiretico, come le ho risposto prima, non deve mai mancare, oltre ai farmaci, i cerotti, le garze, una crema antistaminica, proprio diciamo le cose di base, ma non abusare. Quindi io ritengo che l'utilizzo, quello che dobbiamo avere in casa deve essere quello che sicuramente un genitore può dare al bambino quasi come un'automedicazione, valutando sempre anche in questi casi che non ci sia un'allergia precedente.
E comunque nel dubbio rivolgersi sempre al medico di famiglia, dottoressa?
Assolutamente sì, è quello che ho detto già all'inizio, la prescrizione deve essere fatta sempre dopo un consiglio medico.
Grazie per essere stata con noi, le auguro buon lavoro.
Grazie mille, la ringrazio tantissimo a lei, buona giornata.
Radio Vaticana Italia.
Era la dottoressa Tiziana Corsetti, responsabile della struttura complessa di farmacia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sono stati inaugurati questa settimana dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù due nuovi centri dedicati al disturbo dello spettro autistico e all'anoressia. I nuovi centri, all'interno della sede di Viale Baldelli, sono stati realizzati grazie al contributo di Intesa San Paolo. Presenti all'inaugurazione il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il ministro della Salute Roberto Speranza. Prima di salutarvi vi informo che a partire dal mese di gennaio la rubrica Effetti Collaterali andrà in onda alle 12.05 invece che alle 12.15, 10 minuti prima del previsto. L'orario del giovedì pomeriggio delle ore 17.05 e della domenica alle 15 rimangono invariati. Quindi da gennaio Effetti Collaterali il giovedì alle 12.05. È il momento di salutarvi, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su www.vaticannews.va. Grazie per averci seguito, da Eliana Astorri, un buon proseguimento d'ascolto. We'll be right back.
In diretta dall'agenzia Roma Servizi per la Mobilità, le ultime notizie sul trasporto pubblico nella capitale. A voi la linea.
Auto in divieto di sosta in via San Pantaleo Campano, la linea 711 al momento deve deviare su via Portuense e da via Newton. Ricordiamo che la linea 711 è una circolare con capolinea a Villa Bonelli ed è in corso la deviazione della linea 360 nelle strade del quartiere Parioli, deviazioni che proseguirà sino a sabato. Nella fascia oraria dalle 7 alle 18 via Tommaso Salvini è chiusa al traffico da piazza Bligny a via Bellotti Bon. In strada anche oggi sino alle 20 la navetta shopping, il collegamento speciale attivato